Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto ancora ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi con Andrea Chicca in studio per il nostro consueto aggiornamento di informazione locale. Per questa edizione anche con un servizio in esterna di Giuditta Bolzonello. Apriamo con un aggiornamento sulle nuove positività al SARS-CoV-2 in provincia di Belluno. Nelle 24 ore sono state 53. La situazione negli ospedali a Belluno e Feltre con 3 e 4 persone rispettivamente ricoverate in terapia intensiva e 42 e 35 in area non critica. Dei due ospedali di comunità ancora aperti, Belluno e Feltre, sono complessivamente 15 le persone attualmente ricoverate. Purtroppo invece continuano i decessi di pazienti Covid positive. Nelle ultime 24 ore sono mancate 4 persone, una donna di 74 anni e un uomo di 81 che erano ricoverati in pneumologia Covid a Feltre, un 76enne in geriatria Covid a Feltre e infine una donna di 79 anni che era ricoverata in rianimazione a Belluno. È stata disattivata l'area per pazienti Covid positivi all'ospedale di Agordo e contestualmente sono state riattivate le degenze di ortopedia e traumatologia. E le notizie dall'ULS arrivano anche sul fronte delle assunzioni. Dopo l'allarme che era stato lanciato anche dall'Ordine dei Medici, l'ULS ha comunicato il bando per l'assunzione di anestesisti e rianimatori. Per sopperire alla carenza di queste figure, il 9 dicembre scorso erano state avviate le procedure per l'assunzione di 15 medici nella disciplina appunto di anestesia e rianimazione. Il 17 dicembre è stato indetto con deliberazione del direttore generale un avviso pubblico di mobilità dei medici rianimatori da altre aziende. Al bando, con scadenza 18 gennaio, ha risposto un medico soltanto. Una volta esaurite queste procedure, ora è possibile comunque procedere con l'indizione del concorso. L'ULS Dolomiti attiverà ora ed espleterà con sollecitudine, scrivono in una nota dall'ambito dell'unità sanitaria, un concorso specifico per le esigenze di copertura del proprio organico di anestesisti. Ed ora cambiamo argomento, continuano le preoccupazioni sul fronte economico per questa stagione nel comparto degli operatori della montagna veneta e da qui arriva anche un accorato intervento alla Camera del deputato democratico bellunese Roger De Meneche che, rifacendosi agli emendamenti per lo più proposti dalle forze di minoranza, sollecita il proprio governo ad intervenire con velocità.
Grazie Presidente, prendo la parola sul complesso degli emendamenti per sottolineare che tanti di questi emendamenti toccano un tema caro al sottoscritto ma caro a tutto il gruppo del Partito Democratico, quello della grande difficoltà che in questo momento vivono le zone di montagna, i complessi sciistici, tutto il comparto del turismo invernale. Condividiamo questa preoccupazione, è inutile nasconderci. E è chiaro che già questo pomeriggio ci sarà un momento molto importante, perché ovviamente per dare risposte a questo comparto, a un comparto fondamentale per la crescita armonica del nostro territorio, in particolare delle aree interne e delle zone di montagna, abbiamo bisogno di risorse. Lo scostamento di oggi pomeriggio inizierà a dare queste risposte e speriamo, e lo dico ovviamente fuori da qualsiasi polemica, di risolvere velocemente la crisi politica in cui siamo entrati in questi giorni. Perché io credo che il Paese non ha tempo da perdere. Il Paese aspetta delle risposte. E queste risposte devono arrivare soprattutto a quegli operatori, ai tanti operatori che per causa della pandemia oggi sono in grandissima difficoltà. E allora ho letto con attenzione il contributo che hanno voluto dare le opposizioni rispetto a questi emendamenti proposti in questo decreto. Credo che questi emendamenti possano essere un contributo fattivo per impostare il prossimo decreto ristori, che deve, come dicevo, dare attenzione a tutto questo comparto. Non dimentichiamo che quel comparto, il comparto degli sport invernali, il comparto del turismo di montagna, che vede tantissimi operatori in difficoltà, si occupa di un pezzo del paese che è già dentro le cosiddette aree interne, che è già un pezzo del paese che ha più difficoltà del resto del nostro territorio. E quindi per questo noi dobbiamo mettere una grande attenzione, porre una grande attenzione. Come dicevo, siamo qui in questo Parlamento, la Camera dei Deputati, perché dobbiamo queste risposte ai cittadini italiani. Proprio ieri in Commissione Cultura abbiamo sentito un pezzo di queste categorie, abbiamo sentito dentro la riforma proprio delle normative che legano gli sport invernali. Abbiamo sentito gli operatori degli impianti a fune, abbiamo sentito le associazioni come il CAI, abbiamo sentito quindi quelli che vivono direttamente. Nelle settimane scorse abbiamo portato l'interesse a comparti anche molto importanti come tutti quelli della formazione, dai maestri di sci alle guide alpine, eccetera, eccetera. Ecco, allora il messaggio che volevo mandare condividendo questa impostazione è proprio questo: grande attenzione ma anche grande velocità. Approviamo velocemente lo scostamento di bilancio e concentriamoci sulle cose veramente importanti che vanno incontro ai cittadini e al popolo italiano. Non perdiamo tempo su cose che nulla hanno a che vedere col benessere dei nostri concittadini, e questo credo sia un passaggio molto importante. Lo dico da deputato, lo dico soprattutto da montanaro, da uomo che vive la montagna italiana, che in questo momento sta soffrendo in maniera importante. E allora, ripeto, colgo l'occasione e lo stimolo degli emendamenti proposti soprattutto dalle forze di minoranza per stimolare il mio governo, ma per stimolare in particolare tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento. Attenzione, fuori di qui i cittadini aspettano risposte, e queste risposte noi abbiamo l'obbligo di darle velocemente. Non perdiamoci in cose che nulla hanno a che fare con il benessere dei nostri concittadini. Grazie.
E un altro importante argomento è quello che vede ancora protagonista la frana di Perarolo e le problematiche naturalmente del paese, la Busa del Cristo. C'è stato un importante summit a Belluno su iniziativa dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin con le università di Padova. È intervenuto il professor Antonio Galgaro di Firenze con il professor Nicola Casagli, che tra l'altro è presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, e alla riunione hanno partecipato anche le competenti in materia protezione civile, difesa del suolo, genio civile, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiani e ovviamente il Comune di Perarolo. Un'importante occasione per coordinarsi e pianificare il futuro, ha detto Bottacin, mettendo intorno ad un unico tavolo tutti i soggetti che da anni hanno fatto interventi, ma anche quelli che stanno studiando la problematica, per fare il punto della situazione e soprattutto stabilire d'ora in avanti chi fa che cosa. È stato rivisto il sistema di allertamento e quindi le velocità di soglia per poter permettere di rientrare in casa in tutta sicurezza alle persone che devono in determinate occasioni, purtroppo lo ricordiamo, subire l'evacuazione. Ma sentiamo anche cosa aggiunge ai nostri microfoni lo stesso assessore Bottacin.
Riunione questa mattina per Protezione Civile di Belluno, dove sono stati messi insieme tutti i soggetti che in questi anni hanno fatto degli interventi o stanno facendo degli interventi o hanno studiato e approfondito la tematica della frana di Perarolo, della Busa del Cristo, per fare il punto della situazione attuale. È stato rivisto il sistema di allertamento, quindi le velocità di soglia per poter anche rientrare in casa le persone che devono subire l'evacuazione in determinate condizioni, ma soprattutto sono stati affrontati e messi in fila tutti gli interventi che dovranno essere fatti da qui in avanti per ridurre ulteriormente il rischio generato da quella frana. Quindi si va dagli interventi di tipo idraulico, con interventi sul alveo del fiume, del boite, sia in destra che in sinistra orografica, a drenaggi per togliere tutta l'eventuale presenza di acqua che c'è all'interno del corpo franoso, alleggerimento del corpo franoso, insomma tutta una serie di interventi che saranno inseriti nel piano che vedrà la luce nei prossimi mesi e che contribuirà a ridurre il rischio per tutta la popolazione che abita nel piccolo comune di Perarolo.
E adesso torniamo sul servizio che vi abbiamo illustrato nelle precedenti edizioni del nostro giornale sulla rivoluzione, definiamola così, della raccolta differenziata per l'Unione Montana Centro Cadore, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dell'umido che non sarà più porta a porta. Si sono sollevate già anche presso la nostra redazione molte proteste. Sentiamo un aggiornamento sempre nel servizio di Giuditta Bolzonello.
Se non è una rivoluzione, poco ci manca, e già si rincorrono le proteste. Dal 1 febbraio cambia il sistema per la raccolta del rifiuto umido nei comuni del Centro Cadore che avevano avviato la sperimentazione. Si passerà dal porta a porta ai contenitori stradali. Dopo 6 anni di prova, Ecomont, che si occupa della gestione rifiuti in Centro Cadore, terminerà la consueta modalità di raccolta per evitare aumenti tariffari. Ogni cittadino dovrà conferire inserire l'umido nei contenitori marrone che saranno collocati su tutto il territorio. Del cambiamento ne ha già dato notizia il sindaco di Calalzo Luca De Carlo, che invita a utilizzare i nuovi contenitori in maniera corretta. Il sindaco di Pieve Beppi Casagrande ha informato con una lettera i residenti e i proprietari di seconde case. Termina dunque la sperimentazione nei comuni di Pieve, Calalzo, Domegge e Lozzo. Spiega Casagrande, ora a decidere alla fine dell'esperienza porta a porta è stata Ecomont, una scelta presa per evitare spiacevoli aumenti della tariffa, in quanto la tipologia della raccolta porta a porta richiederebbe un'implementazione del numero degli addetti con la conseguente lievitazione dei costi del servizio. Le modalità di raccolta del rifiuto presso le attività commerciali e artigianali rimarranno invariate. Dunque con febbraio si cambia, in ogni comune interessato sputteranno bidoni marroni dove conferire l'umido. A Domegge, per esempio, saranno ben 50 in 40 postazioni. Per quanto riguarda Pieve di Cadore, la raccolta sarà due volte la settimana.
E sentiamo anche la ratio, diciamo, di questa decisione dei quattro comuni, dei sindaci dei quattro comuni, con le parole del sindaco di Calalzo di Cadore, Luca De Carlo.
Ma il fatto che i quattro comuni che avevano iniziato la raccolta sperimentale, ricordo essere stata sperimentale, dell'umido porta a porta, hanno fatto sostanzialmente un passo indietro solo ed esclusivamente per una questione, che è una questione legata all'aumento dei costi che era paventato da Ecomont, e che quindi in un momento di difficoltà come questo i sindaci non se la sono sentita di aumentare. Questo è un atto di responsabilità, quella vera, e cioè quella di dire lavoriamo di più, cambiamo questo sistema e intercettiamo soprattutto quelle tante difficoltà che ci sono, sì, cercando con il buon senso poi di magari mettere un cassonetto in più laddove ci sono persone più anziane che non possono muovere, ma non aumentiamo il costo dei rifiuti. Attenzione, lo dico sempre, lo dicevo anche quando volevo essere un po' più severo. L'approccio che dobbiamo avere sui rifiuti non può essere ideologico, perché troppe sono le variabili che entrano in campo. Quindi oggi la variabile che entra è l'aumento del costo. A fronte di un aumento di costo, noi ci siamo organizzati per fare in modo che i cittadini non lo paghino e non lo subiscano. Questa è la vera e unica motivazione per cui abbiamo deciso di passare per quei quattro comuni ad un umido con raccolta stradale.
Manutenzione sul territorio. Andiamo a Belluno per una convenzione tra il Comune, il Club Alpino Italiano, il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano e Vezzano per coordinare appunto questo tipo di interventi. La bomba d'acqua dello scorso dicembre, la cui conta dei danni è stata ufficializzata nei giorni scorsi, non è stata infatti l'unica occasione in cui si sono registrati danni sul territorio comunale. Il Comune ha così deciso di siglare con le due realtà delle convenzioni per interventi a progetto per il ripristino della sicurezza. Sentiamo le parole dell'assessore del Comune di Belluno, Biagio Giannone.
È fondamentale la cura del nostro territorio montano. È altrettanto impegnativo sotto l'aspetto delle risorse. Basti pensare che la nostra città è paragonata a una città di pianura, che sicuramente ha minore esigenze manutentive. Ed è per questo che cerchiamo di promuovere, quando ne abbiamo la possibilità, iniziative o acquisirle, come in questo caso, da enti terzi o associazioni del territorio, che ci danno quel valore aggiunto che fa la differenza in questi momenti e periodi di crisi. Nelle scorse settimane abbiamo infatti firmato delle convenzioni con gli usi civici di Bolzano Bellunese, con il CAI di sezione di Belluno. Ci daranno una grossa mano al fine di ripristinare una parte del nostro territorio montano. Stiamo parlando in questo caso della zona della Schiara, importante portale turistico della città di Belluno. Già da adesso ringrazio gli usi civici e il CAI di Belluno, che sicuramente riusciranno a rendere un territorio più curato e più attraente ed essere quel valore aggiunto per i nostri turisti, che speriamo, finita questa grave pandemia, possono accorrere nella nostra città splendente, Belluno.
Intanto la Regione del Veneto aggiorna anche la mappa delle zone sismiche. Con questa nuova classificazione, spiega l'assessore Elisa De Berti, il territorio verrà suddiviso in tre zone, una in meno rispetto all'attuale sistema di classificazione. Nella prima, quella caratterizzata da una maggiore pericolosità sismica, sono stati inseriti 11 comuni. Gli 11 comuni sono anche in provincia di Belluno e sono Belluno stessa, Alpago, Chies d'Alpago, Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi e Limana.
Benvenuti alla seconda parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie più importanti che giungono dalla Regione del Veneto. Seguiranno quindi le brevi ed infine le previsioni del tempo, come sempre aggiornate per la nostra area dolomitica. A causa del Covid, l'economia e l'imprenditoria del Veneto dovranno affrontare anni non facili. La conferma di Enrico Carraro, imprenditore di esperienza e di visione, è il modo migliore per condurre questa nuova battaglia, nella quale la Regione sarà con forza e convinzione al fianco degli imprenditori veneti e del loro presidente. Con queste parole Luca Zaia, il presidente della Regione, rivolge le sue congratulazioni a Enrico Carraro, confermato presidente di Confindustria Veneto per il quadriennio 2021-2025. Continuiamo quindi con le notizie più importanti dalla Regione. Un'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo di oltre 3 milioni e mezzo di euro. Emesso dal GIP presso il Tribunale, è stato eseguito, dicevamo, dalla GDF di Vicenza nell'ambito di indagini su un giro di fatture false per circa 24 milioni emesse dal 2015 al 2019. Gli accertamenti coinvolgono due imprenditori di Bassano del Grappa. Ci spostiamo quindi a Mira, un'intera famiglia di tre persone è stata portata via dal Covid in meno di 20 giorni. E a proposito della pandemia, uno studio italiano pubblicato su Nutrients ha evidenziato la diminuzione di decessi e trasferimenti in terapia intensiva. Un team di ricercatori, guidato dal professor Giannini dell'Università di Padova, ha pubblicato su questa prestigiosa rivista il primo studio che evidenzia scientificamente l'effettivo ruolo della vitamina D sui malati di Covid-19. La ricerca vede coinvolte l'Università di Parma, di Verona, gli istituti di ricerca CNR di Reggio Calabria e Pisa. Diversi studi sono stati ad oggi condotti a livello internazionale sul ruolo immunomodulatore della vitamina D, che parrebbe svolgere una funzione protettiva verso gli agenti infettivi. Tuttavia non vi sono attualmente molte informazioni su come la vitamina D possa influire sull'insorgenza ed il decorso della malattia nota come Covid-19. Ed eccoci alla rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla Regione. Accade nella vita di sbagliare. Così, intervenendo durante i lavori del Consiglio regionale, l'assessore all'istruzione e al lavoro del Veneto Elena Donazzana ha chiesto scusa per aver cantato Faccetta Nera durante una trasmissione radio. E torniamo nuovamente a Venezia. Riaprire bar e ristoranti, le proposte della FIPE al ministro. FIPE Venezia rilancia le proposte avanzate a livello nazionale al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Ed ora parliamo di un ricercato negli Stati Uniti per una truffa da $450,000 ai danni di alcune parrocchie, un 28enne catturato a Verona. Sull'uomo, da tempo residente a Verona, pendeva un mandato d'arresto internazionale. Secondo le accuse, avrebbe organizzato una serie di truffe da $450,000, dicevamo, ai danni di alcune parrocchie statunitensi. Con l'estradizione il giovane rischia fino a 30 anni di carcere.
Meteo e viabilità.
E per quanto riguarda il balletto dei colori, venerdì ci sarà una nuova classificazione, non so quale sarà, noi i dati ce li abbiamo buoni, vedremo se da venerdì avremo zona arancione ancora o zona gialla, di certo non rossa, lo ha affermato il presidente della regione. Siamo così al termine del nostro giornale, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per giovedì, peggioramento fino a risultare debolmente perturbato, dapprima sulle Prealpi e successivamente sulle Dolomiti. Il cielo rimarrà molto nuvoloso, coperto tutto il giorno. Venerdì nella notte debole, moderato maltempo, con cielo coperto associato a precipitazioni anche diffuse. In mattinata temporanea pausa, con cielo sempre molto nuvoloso coperto, prima che riprenda la perturbabilità al pomeriggio sera. La tendenza per sabato e domenica, sabato 23, tra la notte e il primo mattino, tempo ancora perturbato con limite della neve sui 1000-1100 metri sulle Dolomiti. Domenica 24, ancora lieve maltempo tra la notte e il mattino con precipitazioni diffuse, nevose oltre gli 800-1000 metri. Al pomeriggio ci sarà una variabilità con esaurimento dei fenomeni. Diamo quindi uno sguardo allo zero termico per comprendere meglio le temperature che ci attendono. Per giovedì siamo a 1400 metri, resteremo su questa quota fino a domenica. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 Dolomiti, nonché mediante il player posizionato sulle pagine Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.